Come abbiamo cantato, è davvero, come abbiamo cantato e pregato, è davvero un privilegio per noi poterci accostare al Signore, accostare alla Sua parola per lodare e ringraziare il nostro Dio per quello che ha voluto compiere per noi. Ebbene, questa mattina ancora vorremmo insieme concentrare la nostra attenzione sulla persona del nostro Salvatore, sulla persona del Signore Gesù, questa persona così meravigliosa, così grande, che per noi è un incanto, che ci parla davvero dell'amore, della grazia che il Signore ha avuto verso di noi. Quando noi pensiamo a Cristo, alla salvezza che ci è venuta per mezzo di questa persona, quando noi pensiamo alla salvezza che il Signore ci ha dato e a cosa questa salvezza è costata al nostro Signore Gesù Cristo, davvero non possiamo fare altro che adorare, perché capiamo il grande privilegio, l'amore che Dio ha avuto nei nostri confronti. La Scrittura ci parla di un elemento straordinario proprio riferito alla persona del Signore Gesù. Ci parla del profumo. Nella Scrittura noi troviamo più volte il pensiero, il concetto del profumo. Il Signore parla di un profumo che si eleva a Lui e ne parla almeno in tre ambiti. Ci sono tre aspetti, se noi pensiamo per esempio ai sacrifici, nel quale il Signore parla di un profumo, di un qualcosa di profumato che si eleva a Lui. Il Signore ne parla per esempio quando parla del sacrificio degli animali. Pensiamo per esempio ad Abele, quando dice: Abele offerse i primogeniti e il loro grasso, questo grasso che bruciava, fumava e il fumo saliva davanti a Dio emanando un buon odore. Il Signore ne parla ancora quando parla dell'olio, l'olio con cui venivano unti i re o i sacerdoti. Era un olio che aveva una composizione particolare, era un olio che aveva un profumo buono, proprio come leggeremo nei versetti citati in questo riquadro. E il Signore parla anche proprio di un profumo in quanto tale, un'essenza profumata, odorosa, che il sacerdote doveva far bruciare sull'altare prima di accostarsi a Dio. In ogni caso, quando il Signore parla di un profumo, parla di un odore buono che sale davanti a Lui. E il Signore, nel gradire questo buon odore, nell'accettare, nel ricevere questo buon odore e nel rallegrarsi di questo buon odore, dimostra il suo gradimento. Dimostra di gradire, dimostra di accettare, dimostra di approvare quello che in quel momento viene fatto. Anche noi nell'odorare un buon odore, un buon profumo, è sicuramente una cosa che ci fa piacere, che viene gradita. Un conto è annusare una cosa che ha un brutto odore, un cattivo odore. Un conto invece è annusare, adorare un qualcosa che ha un buon profumo. E quando noi odoriamo, ascoltiamo, annusiamo un qualcosa che ha un buon odore, sicuramente questo è un qualcosa che ci rallegra, che noi approviamo, che ci fa, potremmo dire, felici in quel momento. E quando noi pensiamo che la Scrittura parla di Cristo come un profumo, come un buon odore, è lì che noi comprendiamo che quello che il Signore Gesù ha fatto è stato un qualcosa che è stato approvato da Dio. È stato un qualcosa che è salito al Signore proprio con un buon odore, proprio come un buon profumo. Allora la Scrittura parla in diversi versetti, noi ne vedremo alcuni, del profumo, paragonandolo in relazione proprio alla persona di Cristo. Per esempio, quando il salmista nel Salmo 45 parla della figura di Cristo come del re, il salmista a un certo punto dice al versetto 8: tutti i tuoi vestimenti sanno di mirra, d'aloe e di cassia. Perché questo? Perché l'olio del quale veniva unto il re, quest'olio che veniva messo sul suo capo e che colava impregnandosi in tutti i suoi vestiti, era un olio particolare, era un olio che profumava perché aveva queste tre componenti, la mirra, l'aloe e la cassia. Ancora Salomone, quando nel Cantico dei Cantici parla della relazione, della presentazione tra l'amato e l'amata, dice a un certo punto: è l'amata che riceve, che guarda, che si relaziona con il suo amato e dice a un certo punto: i tuoi profumi hanno un odore soave, il tuo nome è un profumo che si spande. Allora quando noi vediamo che Cristo ci viene presentato nella scrittura, Cristo ci viene proprio presentato attraverso questi stessi elementi. Quando Dio lo presenta al mondo, Dio dice proprio: i suoi vestimenti, regali sacerdotali, lui che è re e sacerdote, sono vestimenti profumati. I tuoi profumi, dice, hanno un odore soave, il tuo nome stesso è un profumo che si spande. E quando noi, dall'altra parte, invece, come uomini, ci mettiamo a considerare la persona del Signore Gesù, noi possiamo dire le stesse cose del Signore Gesù. Il tuo nome è un nome profumato, la tua persona è una persona profumata. Per questo ti amano le fanciulle, per questo noi ti amiamo, potremmo dire, parafrasando proprio le parole di Salomone. Ma per capire l'essenza proprio di questo concetto di Cristo come profumo, noi dobbiamo andare a vedere quello che ci viene descritto nella scrittura proprio relativamente al profumo, alla legge che il Signore aveva dato relativamente ai profumi. E andiamo a prendere il testo che troviamo nel capitolo 30 del libro dell'Esodo. Esodo capitolo 30, leggeremo il versetto i versetti da 34 a 36. Io spero si legga, purtroppo è un po' chiaro e il riflesso è un po' quello che è. Comunque spero si riesca a leggere. Dice così la scrittura: il Signore disse ancora a Mosè: prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro, in dosi uguali. Ne farai un profumo, composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno, dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi cosa santissima. Questa è la legge che il Signore aveva dato. Prima il Signore aveva parlato proprio dell'olio e dopo il Signore parla del profumo. E questa è la legge che il Signore ha dato al popolo, a Mosè. In questa legge noi possiamo proprio vedere, prendendo queste parole e diciamo accostandole al contesto del Signore Gesù, noi possiamo vedere proprio come Cristo davvero è un profumo di odore soave. Come davvero in questi versetti si vedano ed emergano degli aspetti che riguardano proprio la persona di Cristo e la sua opera. In particolare da questi versetti noi ci soffermeremo su quattro punti. Il primo punto è il comandamento che Dio ha dato. Qual è questo comandamento? Il Signore esordisce dicendo: il Signore disse a Mosè. Allora noi capiamo come il tutto ha una sua origine in un contesto ben preciso, e il contesto è la posizione di Dio, la persona di Dio. Quando noi parliamo di Cristo, dell'odore soave, della necessità di un sacrificio, della nostra adorazione, eccetera, eccetera, tutte le cose che noi stiamo dicendo hanno un senso se vengono contestualizzate nella maniera opportuna. Cioè noi stiamo parlando di Dio e del suo comandamento. La seconda cosa che vedremo è l'essenza di questo profumo. Dio dice: prenditi un qualcosa, e poi dice anche che cosa. Dio dona la formula, gli ingredienti della resina, della conchiglia profumata, degli aromi, del balsamo, del galbano, scusate, e dice: ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro e santo. Poi allora vediamo il comandamento, l'essenza, poi troviamo ancora la preparazione del profumo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e la porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno. E infine l'ultimo aspetto che vedremo è il suo valore. Esso sarà per voi una cosa santissima. Il Signore si presenta a Mosè e dà un comandamento che si articola in quattro fasi. Lo contestualizza, dice: io ti do un comandamento. È il comandamento che ti do io, sto parlando io, dice il Signore a Mosè. Devi fare una cosa. Che cosa devi fare? Devi fare un profumo. Allora ti do la ricetta, dice il Signore. Prenderai questi ingredienti in queste dosi e lo farai secondo quest'opera, secondo quest'arte. Poi il Signore dice, ne prenderai una piccola parte, la ridurrai in polvere, per cui lo preparerai e lo farai fumare, lo metterai davanti alla testimonianza dove io mi incontrerò con te. E infine, come ultimo aspetto, il Signore porta Mosè a riflettere sul valore. Questa cosa sarà per te una cosa santissima. Perché il Signore si rivolge in questo modo a Mosè? Perché il Signore dà questi elementi? Perché questa scaletta di comandamenti, di ricette, di metodi preparatori? E infine perché il Signore porta Mosè a riflettere sul valore di quello che lui doveva fare, di quello che lui stava facendo? Lo vediamo, tutto questo noi lo capiamo se contestualizziamo, dicevamo prima, questo elemento all'interno del suo contesto. Qual è il contesto? Il contesto è il comandamento di Dio. Il Signore diede un ordine a Mosè. Tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi vediamo, fatto nella scrittura, ha sempre un contesto fondamentale. Stiamo parlando di Dio. Si sta parlando di Dio. Tutto quello che viene fatto ha un contesto. Si sta parlando di Dio. Se noi togliamo il contesto, allora tutto questo perde di valore. Quello che Mosè stava facendo era comandato da Dio ed era necessario perché era il contesto di Dio. Allora il Signore cosa disse a Mosè? Prendi degli aromi, fanne un profumo, riducili in minima parte, mettili sull'altare, questo sarà per te una cosa santa. Ma perché questo? Perché Mosè deve fare tutte queste cose? Che senso ha? Che bisogno c'è di fare tutte queste cose? La ragione noi la vediamo in questi stessi versetti. Tu li metterai dove io mi incontrerò con te. Questa è la ragione. Dio, e qui siamo nel suo contesto, si incontra con l'uomo. Ma l'uomo non si può presentare così come vuole davanti a Dio. Perché Dio è santo, Dio abita nel cielo, l'uomo è un peccatore ed è sulla terra. Ci deve essere un qualcosa che permette all'uomo di sussistere davanti a Dio e di non essere distrutto alla presenza di Dio. E questo qualcosa è proprio tutto il cerimoniale che il sacerdote, che Aronne, che i suoi discendenti poi avrebbero fatto nell'accostarsi davanti a Dio. Quel cerimoniale, quelle cose, quei sacrifici, quelle espressioni, quell'olio, quel profumo, quel grasso, eccetera, eccetera, erano le cose che salivano come un odore soave davanti a Dio e potremmo dire placavano in quel momento l'ira, il giudizio di Dio sul peccato dell'uomo che gli si accostava davanti. Dio è santo e Dio vedeva il sacerdote venire davanti a sé, ma vedeva il peccato del sacerdote e ci doveva essere un qualcosa, una mediazione, una propiziazione che evitasse che il giusto giudizio sul peccato di quell'uomo ricadesse in quel momento. Infatti, quando noi leggiamo proprio anche nel libro dell'Esodo che il sacerdote si presentava una volta all'anno nella festa delle espiazioni al di là della cortina davanti al propiziatorio, cosa dice il Signore? Farà bruciare un profumo perché non abbia a morire. Il profumo, il sacrificio, il sangue, il grasso, tutto quello che faceva il sacerdote era fatto per che cosa? Perché non avesse a morire. Altrimenti sarebbe morto. Perché sarebbe morto? Perché avrebbe subito la giusta conseguenza del suo peccato. Allora il profumo che saliva come un odore soave davanti al Signore in quel momento, che cosa ricordava il Signore? Era una figura, ricordava il Signore che cosa? Ricordava che ci sarebbe stato un giorno un sacrificio che avrebbe fatto salire un odore ancora più soave, il sacrificio di Cristo. Era un elemento che saliva a Dio come un ricordo del sacrificio di Cristo. E un giorno, al compimento dei tempi, questo profumo di odore soave si è davvero innalzato davanti a Dio ed è il profumo di odore soave che Cristo ha emanato nella sua opera di salvezza. Ma perché allora l'uomo ha bisogno di una mediazione davanti a Dio? Perché l'uomo deve mediare la propria posizione, deve mediarsi in qualche modo con Dio? Non può l'uomo semplicemente andare davanti al Signore, presentarsi davanti a Lui e sussistere e vivere, noi sappiamo che tutto questo non è possibile. Se il Signore ha dato una legge all'uomo, se il Signore ha dato questa legge a Mosè, prendi degli aromi, fanne un profumo, riducilo, fallo fumare, questo sarà per te una cosa preziosa, fondamentale, perché tu la metterai dove io mi incontrerò con te. Noi sappiamo che se il Signore ha fatto tutto questo, perché l'uomo altrimenti non può stare davanti a Lui. Se il Signore avesse avuto un altro metodo, un altro modo per permettere all'uomo di stare davanti a Lui, sicuramente lo avrebbe fatto. Ma noi sappiamo invece che non c'è altro metodo. Perché questo? Perché la Scrittura ci parla della posizione dell'uomo e ci descrive l'uomo per quello che è e per come Dio lo considera. Abbiamo detto, dobbiamo contestualizzare nel contesto di Dio. Allora, come vede Dio l'uomo? Com'è l'uomo? Qual è l'odore, potremmo dire, il profumo, l'odore che sale dalla vita dell'uomo e arriva alle narici di Dio? L'uomo naturale, per il peccato, a motivo del peccato, emana purtroppo un odore di morte, emana un odore di giudizio, emana un cattivo odore, potremmo dire, davanti a Dio. Infatti Paolo ai Romani dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira del Signore, il giudizio di Dio, è stato manifestato dal cielo contro l'impietà e l'ingiustizia degli uomini. Questo è l'elemento fondamentale. Quando noi vogliamo capire qual è l'essenza, potremmo dire, che l'uomo emana davanti a Dio, ci basta leggere questa frase. È un odore che suscita l'ira di Dio. È un odore che ha nei suoi ingredienti non delle essenze profumate, ma l'impietà e l'ingiustizia dell'uomo. È un odore che si emana dal soffocare la verità con l'ingiustizia. Eppure Dio ha parlato, dice ancora Paolo. Quello che si può conoscere di Dio è stato manifestato in loro, è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fino dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Paolo dice: nonostante gli uomini abbiano tutti gli elementi per capire che c'è un creatore, che c'è un Dio, perché Dio si è manifestato e si vede chiaramente fino al creato che Dio c'è ed è vero ed esiste, nonostante questo Dio abbia parlato all'uomo di peccato, di ingiustizia, nonostante questo Dio abbia parlato all'uomo di ogni cosa buona e giusta, l'uomo cosa fa? Pur avendo Dio, la conoscenza, la concezione di Dio, si è dato all'impietà, all'ingiustizia, ha soffocato la verità nell'ingiustizia. Allora, qual è il giudizio del Signore davanti a questo? Dio rivela la sua ira e dice: l'uomo è inescusabile, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo ha glorificato come tale, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Dio ha detto: uomo, tu non hai scuse. E nessun uomo ha scuse davanti a Dio. Nessuno potrà dire: io non conosco il Signore, ma io non ho mai saputo di queste cose. Perché la creazione stessa ci parla di Dio e della sua grandezza. Pur avendo conosciuto questo Dio, non lo abbiamo glorificato o ringraziato, ma l'uomo si è perso in ragionamenti vani. Nonostante l'uomo si dica sapiente, è diventato stolto e ha mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. E questo lo vediamo proprio in questi giorni. Qual è il risultato di tutto questo? Per questo Dio li ha abbandonati. Se noi vogliamo capire l'essenza del profumo dell'uomo davanti a Dio, ci basta vedere questi versetti. Dio ha dichiarato l'uomo inescusabile, Dio ha dichiarato l'uomo malvagio, Dio ha abbandonato l'uomo. Allora, quando noi contestualizziamo nel contesto di Dio, questa è la prima immagine che abbiamo davanti a noi. La vita dell'uomo su questa terra si può distinguere per tantissime buone opere, ma nel momento in cui è contestualizzata, è misurata, è pesata, potremmo dire è annusata, è odorata dal Signore, questo è il risultato. È un odore sgradevole di peccato, di morte e di ingiustizia davanti a Lui. Allora è necessario provvedere un profumo. E Cristo è il buon profumo. Ma questo profumo non è un profumo fatto a caso. Quando il Signore parla a Mosè, non dice, va bene, fai un profumo, basta, poi ci pensaci tu, fai come vuoi tu. Ma il Signore dà due comandamenti fondamentali. Prendi degli ingredienti, prendili in dosi uguali e componi questo profumo secondo un'arte ben precisa. Il Signore non dice arrangiati, fai quello che vuoi tu a Mosè. Il Signore dice prendi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbaro, dell'incenso puro, prendili in dosi uguali e componi questo profumo secondo l'arte del profumiere. Questo profumo sarà una cosa salata, pura e santa. Dio può accettare un sacrificio, Dio può accettare che un qualcosa bruci per lui e che un profumo salga davanti a lui, ma questo sacrificio è un sacrificio che va fatto in una maniera precisa. Dio non dice a Mosè prendi quello che vuoi, fai, brucia, non importa, basta che lo fai. Dio dice a Mosè: vuoi portarmi un'offerta? Vuoi sussistere davanti a me? Ebbene, deve salire un profumo, ma deve essere preciso questo profumo. Non puoi fare quello che vuoi tu, dice a Mosè. Deve essere fatto secondo le mie regole, secondo i miei comandamenti. Allora, all'uomo che pretende di ovviare, potremmo dire, alla sua ingiustizia con i propri mezzi, con la propria religione, con la propria giustizia, con la propria intelligenza, Dio risponde in questo modo, dice: ma tu che ti presenti davanti a me, ma con quali regole, potremmo dire, stai giocando? Con quali regole ti stai presentando davanti a me? Ti vuoi presentare davanti a me con la tua giustizia? Ebbene sappi, è un cattivo odore davanti a me. Ti vuoi presentare dicendomi io sono bravo? Ma è un cattivo odore davanti a me, perché la tua vita è una vita di peccato. Ti vuoi presentare con la tua intelligenza? È un cattivo odore, perché la Bibbia dice che sei stolto. Ti vuoi presentare con le tue buone opere? È un cattivo odore, perché la Bibbia ti dice che sei malvagio. Ti vuoi presentare dicendo con la mia morale, con la nostra vita, con tutto quello che siamo? È un cattivo odore, perché Dio ci parla, invece, abbiamo visto prima, di peccato. Noi siamo uomini nati nel peccato, che per tutto quello che possano fare, portano davanti a Dio un qualcosa che è solo un cattivo odore. Ci va un profumo diverso, ci va un qualcosa di diverso, un qualcosa che non possiamo fare noi, perché non è la nostra ricetta, è la ricetta di Dio. Qui non è Mosè che si inventa una ricetta per fare il profumo. Qui è Dio che stabilisce una regola e che dà una ricetta. Lo devi fare in questo modo. Prendere degli ingredienti, questi ingredienti, in modo uguale e devi costituire il profumo secondo un'arte ben precisa. Se questo profumo non è salato, puro e santo, io non lo posso gradire, dice il Signore a Mosè. Allora questo ci fa capire che quando noi consideriamo la nostra vita nel contesto di Dio, si sposta tutto. Se io guardo la mia vita, guardiamo la vita di tante persone, uomini importanti che hanno fatto del bene su questa terra, noi rimaniamo meravigliati da quello che questi uomini hanno fatto. Grandi opere, grandi azioni, grande bene. Ma quando noi spostiamo sul contesto di Dio, è tutto cambia. Dio dice, ma è tutto un'opera cattiva, è tutto un panno lordato, è tutto un profumo sgradito. Allora Dio dice a Mosè, cambiamo le regole del gioco, queste sono le regole e tu devi fare quello che ti dico io. E il Signore dice all'uomo che cosa? Cambiamo le regole del gioco, non è più la tua giustizia, dice Dio all'uomo, non sono più le tue opere, ma ci sarà un profumo che è davvero salato, puro e santo, che potrà salire davanti a me come tale. Perché? Perché avrà i miei ingredienti, perché li avrà nelle dosi che dico io e perché sarà fatto come dico io. E questo profumo è il Signore Gesù. Noi non abbiamo né gli ingredienti di Dio, né le dosi che Dio vuole e non siamo fatti nella nostra natura come Dio vorrebbe. Dio ci ha creati in un certo modo, ma il peccato ci ha portato a essere diversi. Il Signore Gesù invece aveva le qualità di Dio, nelle dosi che Dio dice, ovviamente, ed essendo lui Dio, è fatto ovviamente nel modo in cui è fatto Dio, per cui come composto, potremmo dire, secondo l'arte divina. Vediamo insieme nel Salmo 85, non lo leggiamo per brevità, ma in questo Salmo a un certo punto è una preghiera del popolo, dove il popolo invoca proprio la pace, invoca l'aiuto, il consiglio, il conforto del Signore. E in questi versetti il Signore dà alcune caratteristiche che, se vengono trasportate nel contesto del Signore Gesù, noi vediamo proprio gli ingredienti di questo profumo. Perché Gesù è un sacrificio gradito a Dio? Perché Dio stesso è dovuto venire sulla terra a morire per i nostri peccati? Perché il Signore ha dovuto per forza scendere in campo in prima persona nel suo figliuolo per darci la salvezza? Perché tutto questo? Perché abbiamo detto, gli ingredienti della nostra vita, se messi insieme e fatti bruciare sull'altare della vita stessa, sono ingredienti che fanno salire a lui un profumo cattivo. Ma invece il Signore Gesù su questa terra è stato un profumo di odore soave. Perché lui ha tutti gli ingredienti, dice il salmista nel versetto 7, mostraci la tua bontà, Signore. E il Signore Gesù su questa terra ha portato il concetto di un Dio giusto, ma anche di un Dio buono, che è pronto a perdonare i peccati. Concedici la tua salvezza. E noi sappiamo che il Signore, Gesù, ha parlato della salvezza. Il Signore parlerà di pace al suo popolo. La sua salvezza è vicina a quelli che lo temono. E poi dice al versetto 10, la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglierà la terra, la giustizia camminerà davanti a lui e seguirà la via dei suoi passi. Questi sono gli ingredienti. Il Signore Gesù ha manifestato su questa terra gli ingredienti della natura divina. Li ha manifestati nella giusta misura. Quando noi parliamo di Gesù, noi vediamo che il suo messaggio non è stato né un messaggio radicale, solo giusto, a discapito della bontà e della misericordia, ma neanche un messaggio buonista, solo misericordioso e buono a discapito della verità e della giustizia. Gesù ha perfettamente equilibrato verità, bontà, con giustizia, misericordia, grazia. Il Signore Gesù ha vissuto una vita su questa terra gradita al Padre, composta, potremmo dire, secondo l'arte di Dio. Infatti Dio stesso dirà dal cielo, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi sono compiaciuto. Allora l'essenza del profumo è proprio questa. Infatti l'autore dell'Epistola agli Ebrei dice che Gesù è l'impronta dell'essenza di Dio. L'essenza di Dio, il profumo che è il profumo della natura di Dio. Noi abbiamo potuto contemplare, odorare questo profumo dalla persona del Signore Gesù. Come dice anche Giovanni nella sua prima epistola, quello che abbiamo visto con gli occhi, che abbiamo ascoltato con le orecchie, quello che abbiamo visto vivere di fianco a noi, l'essenza del Signore Gesù, un profumo buono che sale a Dio. Noi non possiamo fare tutto questo. Tutto quello che noi vediamo in questa essenza non è un qualcosa che compete alla nostra natura. Ecco la necessità da parte nostra di ricevere il Signore Gesù. Altrimenti, senza questo sacrificio, noi davanti a Dio potremmo portare solo il cattivo odore del nostro peccato. Ma questo profumo doveva essere preparato. Dice il Signore a Mosè, le ridurrai una parte in minutissima polvere e la porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno. E Mosè doveva prendere tutto l'insieme degli aromi, prenderne una piccola parte, una minima parte, e ridurla in polvere, e poi porre questa polvere davanti alla tenda, sull'altare, per bruciarla. Questo ci parla proprio della venuta sulla terra, dell'incarnazione del Signore Gesù. In che cosa, in quali aspetti noi lo vediamo? Ridurrai una parte. Mosè non doveva prendere tutto il profumo insieme, perché altrimenti avrebbe, le dosi che Dio aveva dato erano tali per cui avrebbe riempito completamente l'altare e non sarebbe stato solo un profumo, avrebbe invaso la tenda di fumo, ma ne bastava una piccola parte. Quando noi vediamo la persona del Signore Gesù e lo vediamo manifestato sulla terra, Gesù non è stato sulla terra il Dio che c'era nel cielo, altrimenti una volta arrivato sulla terra noi saremmo morti. Non è il Dio Padre, non è mai venuto in mezzo agli uomini, perché sapeva che se fosse venuto sulla terra gli uomini sarebbero stati immediatamente consumati dalla sua gloria. E la stessa cosa è avvenuto per il Signore Gesù. Mosè, non prenderai l'intera essenza, ma ne prenderai una piccola parte, la ridurrai in polvere e la farai bruciare sull'altare. Gesù è stato manifestato agli uomini come? In una forma comprensibile. Nel vedere Mosè che di tutto quell'agglomerato di essenze ne prende una piccola parte, la prepara, la lavora e la mette sull'altare, noi vediamo Dio che prepara e lavora che cosa? La vita, l'opera, il corpo del Signore Gesù, proprio per diventare un profumo. Cristo Gesù, che è in forma di Dio, che è Dio, non ha considerato l'essere uguale a Dio un qualcosa a cui aggrapparsi, ma si è annichilito, si è spogliato, si è, potremmo dire, ridotto in una parte. Gesù si è ridotto da figlio di Dio, da Dio stesso nel cielo. Gesù è venuto sulla terra come un figlio degli uomini, divenendo simile agli uomini, trovato nell'esteriore come un uomo, e si è fatto ubbidiente fino alla morte della croce. Ne prenderai una parte e la distruggerai, la ridurrai in minutissima polvere. Pensiamo a queste essenze che vengono battute nel mortaio, che vengono colpite, che vengono ridotte, che vengono triturate, che vengono spezzate, rotte, per diventare che cosa? Quella polvere da porre davanti alla testimonianza nella tenda di convegno. Gesù che lascia il cielo, Gesù che diventa simile agli uomini, Gesù che rinuncia alla sua gloria, Gesù che viene battuto, che viene colpito, che viene ridotto, potremmo dire, quasi in polvere. Dice Gesù: posso contare le mie ossa, mi hanno colpito, mi hanno battuto, mi hanno forato le mani e i piedi. Gesù che viene ridotto, la sua vita che si scioglie. Dice Gesù: la vita mi abbandona goccia dopo goccia, questa vita che si scioglie, che esce proprio in qualche modo dalla sua persona. Perché? Per essere messo davanti alla testimonianza nella tenda di convegno. La testimonianza è la propiziazione, è laddove l'uomo si incontrava con Dio, laddove Mosè si incontrava con Dio, laddove il sacerdote si incontrava con Dio, davanti all'arca della testimonianza. Lì Dio si vedeva con l'uomo, si incontrava con l'uomo, lì Mosè ascoltava le parole che Dio gli doveva dire, lì il sacerdote entrava una volta all'anno, davanti alla testimonianza. Lì veniva posto quel profumo. Lo prenderai, lo ridurrai in polvere, lo farai fumare davanti alla testimonianza e potrai stare davanti alla testimonianza, dice il Signore, perché quel profumo salirà a me e tu non verrai distrutto. L'altare dei profumi era al di qua del velo, proprio davanti alla testimonianza, e la gloria di Dio era dove? Noi sappiamo, sopra la testimonianza. C'era la cortina che divideva le due cose, ma il fumo saliva davanti al Signore come un profumo di odore soave. Cristo Gesù, trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, ridotto in minutissima polvere. Perché? Per salire al Signore come un profumo di odore soave. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ultimo aspetto chiudiamo. Il profumo sarà per voi una cosa santissima. Il valore di questo profumo non lo potevano gli israeliti usare per uso personale, non lo potevano neanche replicare. Se qualcuno lo faceva sarebbe stato sterminato in mezzo al popolo, dice la scrittura. Era una cosa santa, salata, pura e santa. Il Signore nella scrittura ci parla del suo figliuolo che ha fatto un'opera, un'offerta che è salita a Dio come un profumo di odore soave. E dice il Signore: quest'opera è un'opera santa, è un'opera che non deve essere calpestata, è un'opera che non deve essere in qualche modo contorta, è un'opera che non deve essere rifiutata, è un'opera invece che è certa e che è degna di essere pienamente accettata. Quando Mosè ricevette il comandamento da Dio, Dio gli disse: Mosè, stai attento, è una cosa santa, è una cosa che tu devi accettare, è una cosa che, nella quale tu devi porre tutta la tua attenzione. E quando il Signore ci parla di Cristo, ci dice: state attenti, è una cosa certa, è una cosa degna di essere pienamente accettata. Quale? Che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Cristo Gesù si eleva a Dio come un profumo di odore soave ed è una cosa importantissima, degna di essere pienamente accettata. Qual è la nostra relazione allora con questo profumo? Dice Paolo ai Corinzi: grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. La nostra relazione con questo profumo è duplice. Innanzitutto, come uomini, noi dobbiamo considerare questo profumo, quest'opera che Cristo ha compiuto, come qualcosa di certo e degno di essere pienamente accettato nella nostra vita. Chi rinnega Cristo sta andando nella via del suicidio spirituale per l'eternità. Chi rinnega Cristo sta rinnegando la cosa più importante, l'unica cosa che ha davvero valore. Chi lascerà questa terra non avendo donato la propria vita a Cristo, non avendo ricevuto e riconosciuto Cristo come personale salvatore, avrà gettato via l'unica cosa che ha davvero valore. Avrà gettato via l'unica cosa che gli potrà dare ciò che davvero è importante, cioè la prospettiva di una vita eterna nel cielo con il Signore. Ed è una cosa certa che noi ci crediamo o che noi non ci crediamo. Ma non solo. Chi ha accettato Cristo riceve il privilegio di trionfare in ogni cosa e può ringraziare il Signore e può testimoniare di Lui. Chi testimonia di Cristo spande il buon profumo della sua persona nel mondo. Nell'ascoltare le parole di Cristo, nell'ascoltare la testimonianza di Cristo, gli altri, quelli che ancora non credono, ascoltano proprio il buon profumo di Cristo. E nel Cantico dei Cantici, in conclusione, è scritto: o mia sorella, o mia sposa, i tuoi germogli sono un giardino di melagrani e di alberi di frutti deliziosi, di piante di cipro, di nardo e di croco, di canna odorosa, di cinnamomo, di ogni albero da incenso, di mirra e d'aloe e di ogni più squisito aroma. I nostri germogli, i germogli spirituali, delle opere spirituali, della testimonianza che noi diamo, della nostra vita, della nostra adorazione, sono aromi squisiti. Allora questa è anche una grande responsabilità per noi. Qual è oggi il profumo che la nostra vita emana davanti al Signore? Qual è il profumo che sale a Dio prima di tutto, dall'altare della nostra vita, dall'altare della nostra adorazione? E qual è il profumo che spandiamo nel mondo? Il Signore è venuto a colmare quel vuoto che c'era nella nostra vita, il vuoto della sua presenza, il vuoto della sua giustizia nella nostra vita, il vuoto che aveva portato al peccato, e lo ha colmato con l'unico elemento che lo poteva colmare: Cristo e il suo sacrificio. È quello che noi ci chiediamo oggi per la nostra adorazione e per la nostra vita quotidiana: è che cosa ne abbiamo fatto di quel sacrificio? Lo abbiamo accettato, ci abbiamo creduto? Allora andremo nel cielo insieme al Signore. E se lo abbiamo fatto, se non lo abbiamo fatto, anzi, dobbiamo essere consapevoli del giudizio che sarà su di noi. Se lo abbiamo accettato, dobbiamo essere consapevoli che il Signore ci vede come sua sposa, con germogli profumati di ogni squisito aroma che possono salire a Lui per la sua gloria. E allora ci chiediamo: qual è il profumo, l'odore che sale oggi dalla nostra vita? Che il Signore davvero possa benedirci e che la nostra adorazione possa davvero salire al Signore come un profumo di odore soave. Amen.
Amen. Lo chiedo a Massimo di passare con i singoli.